tre giorni con padre Elia sulla vita spirituale, Capiago, nell'ottobre del 2011.
Allora facciamo come ieri, chi vuole, tenendo conto del film di ieri sera, chi l'ha visto, della lezione di stamattina e dei due incontri della mattinata. Se avete domande, prego. Se non ce l'avete io vado avanti per conto mio.
No, io dico una cosa, una mia sensazione, no? Come hai detto, quando amiamo non dobbiamo comunicare agli altri l'amore di Dio, perché si è manifesto allora l'amore di Dio.
Basta che tu non abbia intenzione di far questo, deve venire come effetto.
Però mi rispondo un po' al fatto che non è il mio amore, io comunico.
Sì. Allora,
cioè, non è che ti voglio bene, ma io ti voglio essere amato.
Spesso ho già sentito tante volte, e tutti penso che proviamo questo, no? Allora, più noi mettiamo avanti noi stessi, meno profondo è il nostro amore. Meno profondo è l'amore, meno esprimiamo noi stessi. Allora, il principio della dinamica di fede è diverso, nel senso che più noi viviamo l'amore come accogliendolo da Dio, più esprimiamo il nostro amore. Quel nostro, o il mio, è in rapporto alla parte di noi che è più veritiera, c'è cioè una parte di noi, quando è implicata negli affetti, che spesso è superficiale. Pensate per esempio alla intensità delle emozioni. Non sempre le emozioni intense portano la verità del cuore, non sempre. Non si equivalgono le due cose. L'ideale sarebbe di fare combaciare l'insieme, e questo avviene col tempo. Allora, quando io facevo anche la battuta, basta che noi non abbiamo l'intenzione di mostrare l'amore di Dio agli altri, perché se mettiamo questo, c'è solo la nostra vanità. È l'altro che recepisce questo. E più è pulito il nostro amore, più attraversa noi e più lascia l'altro libero di godere di questo amore. Non deve essere, diciamo così, come implicato nella dipendenza di noi. Perché quando noi vogliamo amare e poi aspettiamo il ritorno, vuol dire che vogliamo creare dipendenza. È logico che ci sia un ritorno, evidentemente, ma non deve essere cercato. Fa parte della dinamica dell'amore. È il solito problema: si può amare di un amore gratuito? È una pura astrazione, se intendete in senso assoluto. L'amore ha sempre un esito, ma non è quello che cerchiamo noi. Allora, in questo senso, noi dobbiamo far sì che l'amore che esprimiamo riguardi la verità profonda del nostro cuore. Ecco perché non si può vivere un amore senza, per esempio, una disciplina interiore, senza una cura di se stessi, senza una coltivazione. È sbagliato, nel senso che si coltivano le piante, però il coltivare il proprio cuore. Non ogni cosa che sente il cuore è vera ed è profonda. Allora noi dobbiamo imparare a esprimere più in verità noi stessi. Quante forme di comportamento sociale sono dipendenze, non verità? Tutti lo sappiamo. Non so se sapete che nella tradizione antica, quando si illustra il principio dell'obbedienza, si dice del rinunciare. Noi, in chiave più moderna, diciamo rinunciare alla propria volontà, e questo dà luogo a degli equivoci. Ma nella tradizione antica, in generale, si dice rinunciare alle proprie volontà. Noi siamo esseri unitari di fondo, ma noi viviamo in modo unitario. Quante contraddizioni viviamo? Un momento vogliamo una cosa, un momento dopo esattamente il contrario. Allora, rinunciare alle proprie volontà significa permettere al nostro cuore di vivere secondo la verità che comporta, per far arrivare agli altri quell'amore pulito, per cui gli altri possano dire: Dio è con noi, posso vivere ancora in compagnia di Dio, Dio è ancora favorevole a noi. Mi ricordo che c'era una volontaria che lavorava in Camerun e l'avevano chiamata ad assistere una persona anziana che non aveva nessuno. E lei era arrivata, perché ha dovuto fare molti chilometri a piedi, è arrivata tardi. Comunque è arrivata e questo era proprio come abbandonato, no? Lei ha fatto tutti i servizi che doveva fare, ha pulito la, cioè l'ha accudito, e poi come espressione di ringraziamento questa persona ha detto: oggi mi ha visitato Dio. Non ha detto: che brava che sei. Oggi mi ha visitato Dio. Se uno cerca, più la condizione, diciamo, è angosciante, se uno cerca di far scattare, diciamo, il grazie a se stessi, meno si rende conto del mistero che sta vivendo. E, ripeto, questo si nota diverse volte nella vita, soprattutto quando le situazioni sono più difficili, no? E noi non abbiamo alcuna possibilità di soddisfare i cuori di nessuno, ma noi possiamo permettere all'altro questa esperienza. Oggi Dio mi ha visitato. E quando uno, non so, tipo non è credente, no? Non dice questo, il grazie che dice non lo lega in dipendenza, perché se lui avverte questo, il nostro bene ha parlato troppo di noi e non dell'umanità. Invece il bene deve parlare dell'umanità, che passa attraverso di me, perché è sempre concreta l'umanità, ma non deve parlare a partire dalla mia faccia. Questo è il motivo per cui spesse volte, quando noi facciamo il bene, vogliamo farlo noi e non chi è vicino a me. Quando pensate in una comunità parrocchiale o in un gruppo, no? Come dire, dal punto di vista dell'esperienza, sarebbe più bello che il bene che si intravede possa essere fatto da chi è vicino a noi, non noi avvocare a noi il bene che vogliamo fare, perché poi quel bene parla troppo di noi, è come se noi siamo troppo ingombranti nel bene che vogliamo. Invece il bene deve poter arrivare in modo concreto, quindi tu devi esprimerlo assolutamente in modo concreto, ma non deve vincolare. E questo è tutto il discorso, no, del il mio bene, o come quando si dice, c'è un'espressione famosa soprattutto nella spiritualità moderna, quando, se voi pensate a partire da Charles de Foucault, ma anche prima, per esempio c'è l'esperienza di Vincenzo De Paoli, quando illustra il mistero della visita al povero, ha delle bellissime pagine. E io ho conosciuto in Romania un monsignore, lui è sempre vissuto in Romania, ma era incardinato in una diocesi di Parigi, però era un romeno a tutti gli effetti, eccetera, era solo una questione di struttura ecclesiastica. E lui, mi ricordo negli anni, si riportano, no, le esperienze che lui illustrava, e diceva: quando vai a trovare un povero, la prima espressione di verità di questo servizio è che tu rendi il povero dignitoso. Ma non è così semplice. Noi possiamo fare molti servizi al povero e non far scattare questa cosa. Allora lui ha elaborato tutta una modalità di entrare nella casa del povero, di accudire al povero, secondo questa percezione. E più questa è forte, più passa la concretezza del vostro amore. Meno questo è forte, meno questo è significativo, più passa l'illusione del proprio amore, non la concretezza del proprio amore. Allora, per ritornare, per esprimere un vero amore noi dobbiamo rinunciare a molte piccole volontà nostre, finché il volere del nostro cuore sia unitario. Allora l'espressione dell'amore resta concreto e pieno, se no no. Sono tante cose, no, che si possono dire, ma per me fondamentalmente è che noi dobbiamo avere la percezione che nell'amore attiviamo qualcosa che è più grande di noi. Anche per esempio quando ci si innamora, se la dimensione dell'amore è profonda, non è soltanto una, dico una piccola, ma può anche essere molto intensa emozione, cioè non è solo a livello di emozione, ma è un'emozione che si traduce in storia e diventa storia, voi non dite io ho un grande amore per, è come se voi avete ricevuto un grande amore, lo dite come, diciamo, al passivo, ma è una passività che è suprema attività, nel senso che quando voi vi sentite indegni di un grande amore, praticamente attivate tutte le vostre risorse interiore per viverlo. Se voi dite, ah ma io sono così bravo che sono capace di volerti bene, il mio amore non arriva all'altro. Se invece dico, guarda, non sono neanche degno di questo, però è proprio una cosa grande che mi è concesso, e io, come se l'accolgo come scoperta, come partecipe, l'amore arriva. E tutti si fa esperienza di questo. Allora, nella dimensione di fede, è questa dimensione riferita al Signore Gesù. Allora, vi dicevo stamattina, lui gode di questa suprema intimità con il Padre nel suo desiderio, del Padre, nel suo desiderio di far arrivare l'amore a tutti. Lui, che vive questo mistero, lo vive in sottomissione. Ma la sottomissione è la forma più potente dell'agire spirituale. Tanto che gli altri lo chiamano sovrano nella sua libertà. Lui, ve lo dicevo stamattina, lui non lo dice di sé, ma gli altri lo sentono. Difatti, chi vive un grande amore, gli altri lo percepiscono libero. Se uno è dipendente, se si impastoia, diciamo così, nell'amore che vive, non è un grande amore. E tutte queste cose, no, fanno parte delle dinamiche che abbiamo illustrato anche stamattina. Io penso che abbiamo molte ambiguità nel vivere l'amore. Da una parte, siccome è forse la cosa più preziosa che ci è dato di vivere, è forse la realtà che più di tutto, o più di tutte, esprime la verità del nostro cuore, però noi ci confondiamo con l'immagine che abbiamo dell'amore. E l'amore, se non è vissuto, non si scopre. Invece noi tendiamo a che abbiamo un'idea dell'amore e cerchiamo poi di viverla in pratica, ma non è così. Già vi accennavo, l'amore non è beatificante. Se davvero volete bene, preparatevi a penare un po', tanto, lo dico un po' più sottovoce, un po', tanto. Ma questo non è una specie di tormento o di condanna. È esattamente la verità del cuore, è proprio quello che riempie di verità la vita, e la vita è così, uguale, per esempio quando noi diciamo, no? C'era una grossa polemica, che polemica? La questione, loro si diceva, Gesù è vero uomo e vero Dio, e qualcuno diceva, allora certo che ha sofferto come uomo, però sapeva che poteva risorgere e quindi era una cosa che poteva sopportare, diciamo. Cioè noi quando spieghiamo le cose immaginiamo, no, che tutto è proiettato e che uno poi dopo deve applicare, ma la vita non è così. Allora, se lui soffre in croce o soffre l'ingiustizia degli altri, la soffre per davvero, ma la sofferenza è data non dal fatto in sé che gli vanno contro, ma dal fatto che io sono stato mandato per mostrare l'amore. Questi neanche lo prendono. Allora, serve a qualcosa o no? Lo vivo, lo posso vivere fino in fondo o no? E questo, quando volete bene, è angosciante. Non ci sono altre angosce più severe di questo. Ma questo è esattamente la verità dell'amore. Tanto che è di Gesù, si dice, no, che ha sofferto, ma la sottolineatura non è che è come se avesse avuto dei meriti nell'amore perché soffre. Assolutamente, non c'è nessun merito nella sofferenza di per sé. È che per essere vero nell'amore non si è tirato indietro davanti a nessuna sofferenza. In questo senso, la sofferenza è espressione della verità dell'amore. E non c'è un amore senza che ci sia sofferenza, eh? Non esiste. Giratela come volete, la frittata, non esiste. Non siete d'accordo? Le donne dovrebbero essere d'accordo subito subito. Gli uomini forse un po' meno, ma le donne credo che non si possono ingannare. Infatti a volte faccio la domanda, una donna come fa a sapere che un uomo gli vuole davvero bene? Voi sapete che soprattutto per i giovani, insomma, i ragazzi, è una grossa questione questa. Noi siamo così poveri che vediamo come, tra virgolette, l'emozione dell'amore come l'unica cosa che riempie. Allora, se questa è l'unica cosa e questa è fasulla, io sono fregato su tutta la linea. Allora, la donna, che sente molto questo, e dice, e chi mi assicura allora che l'altro mi dà davvero amore? Chi mi assicura? L'uomo è più facile, diciamo, vabbè, non dico cosa fa, ognuno lo sa. Allora, penso che uno dei modi per rispondere a questa domanda, che di per sé non ha risposta, perché fa parte dell'esperienza della vita, sia quello, se uno è disposto a soffrire per voi e con voi. Cioè, disposto a fare questo, voi lo sentite dalla vostra parte. E spesso questo scegliere di stare dalla parte dell'altro non comporta questo, non so, tipo, ma io ti voglio bene, come fosse un... Non comporta questo. Comporta la percezione che tu davvero stai dalla parte dell'altro. E questo, guardate, che non riguarda il voler stare dalla parte dell'altro. Si sente se tu sei dalla parte dell'altro. Tu puoi girarla e voler, no? Ah, è così, mi metto, prendo tutti i vestiti adatti per farmi sembrare quello che... Non convincete nessuno. Sì, per un po' si riesce ad abbindolare qualcuno, per un po', ma sulla lunga assolutamente no. Quindi, in quello che abbiamo detto c'è proprio tutto il mistero del cuore dell'uomo che vuole vivere la vita, ma una vita piena, non fino a un certo punto, secondo una certa qualità, in una certa modalità, no, la vita piena dipende da questo. Tra l'altro, quando, anche qui, quando Gesù dice io sono venuto a dare la vita e la vita che do è una vita abbondante, in altre volte la chiama vita eterna, voi cosa intendete per vita eterna? Cosa intendete? Provate. Vita eterna, vita che dura sempre, vita che incomincia nella vita eterna, cosa intendete?
L'amore.
Allora, adesso si parla di vita, vita eterna, quell'eterno, a cosa allude?
È sempre,
eh? Poi, ma sono tutte le realtà più comuni, eh? Quando no, si dice in quante preghiere, no? Vita eterna, noi più o meno la riferiamo nel mondo di là, che poi anche lì, io adesso non esageriamo, non esageriamo. Allora, quell'eterna indica ciò che permane, ma quello che permane non è che comincia di là. E la vita è vita degna di essere vissuta se è una vita piena di quell'amore che l'esprime. Infatti è la vita che produce amore, no, è l'amore che produce la vita. E una vita senza amore non è una vita degna di essere vissuta. Quello del dire eterna sottolinea il fatto, e questa sarebbe la cosa da percepire nell'esperienza di quell'amore fraterno di cui diceva San Paolo, no? Stamattina. È la vita che, pur soggetta a tutte le limitazioni, mortificazioni, oppressioni, calpestamenti della vita, non viene meno. Gesù ha espresso la presenza della vita eterna nel suo vivere l'amore per gli uomini mandato dal Padre fino alla croce, cioè fino a che anche quando tutto gli è venuto contro, lui non solo non è venuto meno a questa vita eterna, ma è diventato l'espressione più gloriosa di questa vita eterna. Quando si dice vita eterna, voi dovete leggere non soggetta ad alcuna mortificazione. Poi sapete quando si dice ho mortificato uno, no? L'ho ridotto nell'angolo. Ecco, la vita che porta Gesù non ci lascia mai nell'angolo. È capace di portare ogni mortificazione senza restare mortificato. Questa è vita eterna. Noi quasi mai. È come quando a volte faccio come battuta, no? Quando diciamo l'eterno riposo di un lavoro, o Signore, cosa vuol dire? Hanno lavorato tanto che riposino pure? Vuol dire questo? Non credo, no? Però se faccio la domanda, questa preghiera che noi facciamo per i nostri morti, alla fine, qual è il significato? Per esempio, vi faccio questa piccola battuta. Qualche volta viene qualche signora e mi dice: padre, questa è un'offerta per la messa, ma per le anime del purgatorio, però quelle le più dimenticate. Allora io prima facevo i peccati, rispondevo male, adesso non faccio i peccati ma do la stessa risposta, però cambiando di animo, e dico: ma signora, vuole che noi, faccio così, che noi siamo più misericordiosi di Dio? La miseria, dobbiamo insegnare a Dio ad essere misericordiosi? Allora, poi dopo non accetto, non mi dice più niente. Il dire l'eterno riposo, quel riposo ha a che fare con il contenuto della vita eterna. Come a dire, la vita che lui ha vissuto, parliamo in termini di esperienza, per esempio, cristiana, che lui ha vissuto dentro l'amore del Signore, che possa godirla fino in fondo, non solo per lui, perché lui è già in Dio, ma che ricordi a Dio il suo impegno di fedeltà, di amore verso i suoi figli, che ancora adesso vivono. Cioè si prega per i defunti e per ricordare a Dio che il bene che loro hanno potuto godere nella vita che veniva da lui, lo possano godere pienamente loro e ritornare a vantaggio nostro che preghiamo per loro. Questo riposo, vita eterna, allude sempre alla pienezza di un amore goduto che si dà intercessione. Ma se voi, come anche nella vita, no? Non so, per esempio, Allora, uno viene nominato sacerdote in una parrocchia in un posto che è ostico, si sa già che è ostico. Vabbè, vado. Mi hanno mandato, vado. Però no, adesso in mente una situazione, uno, hanno mandato uno in un posto e il paese si è coalizzato contro questo, no? Qualsiasi cosa faceva, loro disfacevano. A un certo punto dice, ma cosa ci sto a fare, no? E io ho detto, ma era nel genovese, voi sapete che non c'è nessun genovese. No. I genovesi sono come i greci, sono cani che abbaiano e non mordono però. Ma per conquistarselo, quante abbaiate vi prendete. Poi, se voi resistete, dopo sono proprio fedeli. Allora dico, beh, tu sei nel genovese. Allora dico, tu, sopporta in pace, porta pace, non reagire male a questo, li conquisterai. Però, facevo osservare a lui, tu potrai conquistare la tua gente se tu non vuoi bene loro? Allora pensate, quando il discepolo è mandato al mondo a predicare, lui potrà predicare il Vangelo senza amare coloro ai quali il Vangelo è destinato? Eppure, noi immaginiamo che più noi siamo, diciamo così, carichi di questo compito e lo vogliamo vivere a tutti i costi, siamo noi che dobbiamo dare agli altri. Ma gli altri ce ne sbattono l'anima di noi. E giustamente. Invece, se tu, nell'essere mandato all'altro, cogli l'amore per l'altro, che la parola che stai annunciando, diciamo, esprime, allora tu puoi sperare che quella parola faccia arrivare l'amore del Signore agli altri, che tu testimoni nel tuo amore per loro. Questa dimensione, no, della vita, per esempio, pastorale nella Chiesa, spesso non solo non è sottolineata, ma è negletta. Pensate, per esempio, voi potete amare i vostri fratelli oggi senza amare la cultura nella quale vivete? La cultura che si vive ha molti aspetti, diciamo, deleteri, non so come dire, ostici, oppure addirittura contraddittori rispetto alla vostra fede. Ma se voi non sapete guardare con occhio benevolo alla cultura, diciamo così, dei vostri fratelli, voi potete far arrivare il Vangelo ai vostri fratelli? Ma non è scontato però guardare con occhio benevolo una cosa che di per sé ti viene contro. Per esempio, ho portato questo librettino. Autore Armando Matteo, sembrano due... è un autore che... Allora, lui si fa il problema che nel contesto, ormai vale il postmoderno, no? Adesso si dice il post del postmoderno, no? Comunque, al di là delle definizioni culturali. La nostra società di per sé non è più cristiana, non è nemmeno anticristiana, però non è più cristiana. Ha certe espressioni addirittura anticristiana, e la spiegazione è data dal fatto che l'esperienza cristiana come tale, la Chiesa in particolare come istituzione, è l'unica istituzione nel mondo che ha ancora un'autonomia di pensiero. Non c'è nessuna istituzione culturale che abbia un'autonomia di pensiero rispetto alla cultura imperante. Non ce n'è nessuna. Allora è logico che la cultura vada contro la Chiesa o l'esperienza cristiana, ma questo andare contro è totalmente negativo. Se noi imparassimo a leggere con benevolenza, voi trovereste che quando si va contro, è come quando noi facciamo il peccato o i peccati, non è che vogliamo il male di per sé, noi perseguiamo un bene che noi immaginiamo. Questo desiderio di voler perseguire il bene non va condannato, va solo purificato. Ma se tu non guardi con bontà dentro questa luce di Dio che guarda i cuori, non quello che le menti hanno prodotto, voi potete far arrivare la luce del Vangelo? È il solito discorso che si fa, no? Che si rimprovera un po' stupidamente, ormai è un luogo comune, no? I cristiani, la Chiesa, sono sempre quelli del no, non devi fare questo, non devi fare quello, no? Che poi è un luogo comune, puramente un luogo comune, ma è uno dei diciamo, delle solfe che continuamente si produce. Allora la domanda sarebbe per ciascuno: ma io nella mia vita posso far vedere la bellezza della mia fede e dell'amore di Dio per tutti in modo pulito, senza andare contro nessuno per necessità? Se si facesse questo, splenderebbe molto di più l'annuncio del Vangelo. E l'annuncio del Vangelo arriva ai cuori quanto più è libero dalla cultura imperante, ma non contro la cultura. Questo è un'altra delle questioni che si può trattare, però per me fa parte di quello che dicevo stamattina. Noi facciamo un peccato, sappiamo di farlo, ma non per questo, cioè non perché sappiamo che quello è peccato, noi siamo frenati dal farlo, lo facciamo lo stesso. Allora, se dopo aver fatto il peccato noi condanniamo noi stessi, nel senso che calpestiamo noi stessi, oh guarda, sono disgraziato, saremo liberati dal peccato? Ma mai più! Allora, io con l'aiuto dei padri avevo elaborato questa percezione. Se è vero che l'uomo non può fare il male per il male, allora, ogni volta che fa il male, è come se gioca una risorsa del suo cuore che va salvaguardata. In ogni peccato sta nascosto qualcosa di risorsa del nostro cuore quanto a ricerca della verità. Se non viene salvato questo, il peccato non si scioglie. Salvare questo vuol dire accedere alla luce del Vangelo, del regno, senza esigenza di previa tipo, come si dice, condizione, no? Cioè Gesù arriva al peccatore quando è peccatore, non quando lui si è già, diciamo, si è già convertito. Allora questo suppone che anche il nostro peccato non ci distanzia da Dio. Se vi facessi la domanda, noi diciamo che il peccato crea distanza, no, tra noi e Dio, e io vi dico no, non è il peccato, è un'altra cosa. Che cosa? È difficile sostenere che noi non vogliamo essere, cioè ci sono anche delle espressioni, però è difficile. Vergogna? Sì, anche quell'aspetto, ma in realtà è la chiusura nella condanna di sé, mancando di onore, quello che dicevo sono dire, mancando di onore al mio essere creatura. Guardate che non è affatto scontato vivere il proprio essere creature in modo gioioso. Noi viviamo il nostro essere creature già segnato dal male in tanti aspetti, no? Per noi essere gioiosi nel nostro essere creature non è una cosa scontata. Allora, provate a intuire la cosa così. Il contrario della carità, che cos'è? Ah, l'ho già detto?
Sì.
Va bene. Allora lo rinnovo. Il contrario della carità non è l'egoismo, è la disperazione. Perché la disperazione è collegato a un principio, questo non l'ho detto allora, è collegato a un principio di idolatria. La carità è collegato all'apertura al Dio vivente. Noi abbiamo atteggiamenti di disperazione, senza provare la disperazione, come dire, mi sparo un colpo, che poi anche lì a volte non è nemmeno così, però. Ma noi abbiamo tanti piccoli aspetti di disperazione, per esempio negli affetti familiari, spesso noi siamo provati dalla impossibilità di superare le situazioni e questo lo facciamo pagare al nostro cuore con una condanna eccessiva. Invece, se noi potessimo dire, la vita è passata anche di lì, io ho subito anche questo, eccetera, noi non cadremmo nella disperazione. Ma per non cadere nella disperazione, voi dovete sempre stare attenti a non chiudere il cerchio. L'uomo non ha la possibilità del giudizio ultimo di sé. In fondo, anche se non crediamo proprio in verità, ma ognuno ha la percezione che è un piccolo Dio, non che è una creatura luminosa. E da piccoli dei noi emettiamo i giudizi in assoluto, ma siccome il piccolo Dio non è Dio, i giudizi che emettiamo sono fasulli, sono idolatrici, provengono da idolatria. Il Dio vivente non produce mai giudizi di... E quando si dovesse, come la scrittura fa vedere, no? Ci sarà un giudizio ultimo, ricordate che il giudizio ultimo definitivo non appartiene alla storia. Quindi intanto che noi viviamo non possiamo emettere nessun giudizio ultimo, né per noi né per nessuno. Mi ricordo questa cosa, in Romania sono restate ancora molte chiese che hanno la pittura delle pareti della chiesa all'esterno e alcune rappresentazioni di queste pitture esterne della chiesa, tra queste pitture ce n'è una quasi costante che tutte le chiese hanno, quella del giudizio finale. Ora, il giudizio finale è rappresentato in questo modo. Voi guardate la parete, che sono proprio grandi, no? Allora c'è come una lingua di fuoco che attraversa, il torrente di fuoco che attraversa in mezzo. Poi di qui vedete quelli che sono le file di coloro che poi entreranno, no? In paradiso, e di qui ci sono le anime che cadono, no? Poi guardando lo sguardo, alzando lo sguardo, voi vedete che sopra c'è il giudice e sotto ci sono le file dei personaggi, allora sia quelli che sono, che entreranno in paradiso, non so, tipo i santi monaci, i santi vescovi, non so io, i santi, tutte le varie, e poi di là ci sarebbero quelli che i pagani, gli eretici, no? Se voi guardate bene, le file sono rappresentate nella stessa dignità. Questi nel giudizio, è come dire, andranno all'inferno, ma il giudizio non è ancora stato emesso, non fa parte della storia. Allora la dignità è la stessa per tutti. È bello questo. Allora vuol dire che se nessuno può emettere un giudizio in assoluto contro qualcuno, perché dobbiamo farlo valere contro di noi? Ecco, questa dovrebbe essere la ragione di fondo per mantenerci sempre aperti alla carità di Dio. E il bello è che essere aperti alla carità di Dio non vuol dire cambiare la vita. Io posso sempre trovarmi nella stessa situazione. Vuol dire accogliere Questo in fondo è come la discesa di Dio a me. Ma Dio scende a me perché sono peccatore, non perché io sono bravo. I grandi santi hanno anche fatto questa immagine. Allora, pensate a un San Francesco, pensate a un Hitler, no? Oppure a uno Stalin, via. Per dire, no? Come davanti alla perfezione di Dio sono tutti e due assolutamente, come dire, è come se non contassero niente. Allora, rispetto allo splendore di Dio, qualsiasi virtù nostra, la scrittura dice, è panno immondo. Il termine proprio sarebbe panno da mestolo, che è un'immagine forte. Noi non siamo affatto convinti. E sapete perché, secondo me? Perché noi viviamo costantemente di confronti. E vivendo di confronti, io non posso non vedere la differenza tra uno che fa bene e uno che fa male. Allora, uno che fa bene, bene, onorato. Uno che fa male, disgraziato. Ma dal punto di vista della disposizione del cuore, ecco, la carità non manca di rispetto, non toglie la bellezza a nessuno. Non si dice a uno bravo e uno cattivo, a nessuno. Non si dice a uno bello e uno brutto. E quel non manca di rispetto, che non toglie la bellezza a nessuno, vuol dire che tutti noi, davanti alla grandezza dell'amore di Dio, siamo esattamente nella stessa situazione. Quando non si gode questo, è perché noi, invece di accogliere la grandezza del dono di Dio, che facciamo confronti, ce n'ho più io di te, ce n'hai più tu di me. Tutte le parabole di Gesù sono lì a illustrare la perversità di questo modo continuo, costante di fare da parte nostra. Tutte le parabole. Se pensate per esempio alla parabola quando dice, no, quando siete invitati scegliete gli ultimi posti, no? O meglio, non mettetevi al primo posto. Vi faccio questa premessa. Siamo in un ambiente medio orientale. Guardate che in Medio Oriente salvare la faccia vale più di ogni altra cosa. Allora, se in Medio Oriente uno è invitato e va al primo posto, è perché è un personaggio ragguardevole, non è il primo mentecatto che arriva. Lui sa che può andare là, se no perderebbe la faccia davanti a tutti. Eppure Gesù dice, non fate così. Perché? Secondo voi? Dove sta la malizia di quello che, pur avendo titolo, e va, no, agli primi posti, no? Però è bollato, diciamo così, da Gesù. Dove sta la sua malizia? Noi abbiamo un bel dire perché, non so, tipo si fa grande, ma alla fine non riusciamo a cogliere la portata, che è quella, è l'unica verità che interessa al nostro cuore. Allora, immaginate nella vita. Ognuno ha un invito alla tavola del re. Se tu guardi quello che ti sta accanto, tu vuol dire che non intuisci la grandezza dell'invito che ti è venuto. Tu stabilisci solo se vali più o meno dell'altro, ma quando fai così non te ne importa niente di chi ti ha invitato. E in questa circostanza, non importandomene niente, io posso godere di stare a quella tavola? No. Ma non è così facile per noi. Infatti le parabole che illustrano la verità dal punto di vista di Dio per noi, noi le facilmente le leggiamo a nostro favore, ma non sono dette per favorirci, sono dette per farci cogliere la verità, cioè Dio costantemente invita. Perché non guardi alla sua grandezza? Uno è piccolo non perché oppure per dire no, uno è grande, facciamo l'esempio all'incontrario, uno è grande, non perché tiene piccolo gli altri, perché non ha bisogno di ergersi sopra gli altri e può servire tutti e custodisce la sua grandezza. Chi ha bisogno di stare sulla testa di qualcuno non è grande, vive solo di confronti. Noi è un tarlo che abbiamo, e capisco anche la, come dire, le ragioni, perché noi non possiamo non notare la differenza del venire al mondo. C'è chi viene al mondo sano, chi malato, chi in una certa famiglia, chi in un'altra, chi in un modo, chi in un altro. Perché? Avete una risposta? Si può trovare? L'unico modo è quello di riferirsi a questo, a te, e ti è dato un invito. Se tu non credi a questo invito e ti fai forte, diciamo così, dei confronti, tu non hai più possibilità di godere questo invito. Non avendo più possibilità, tu rischi di vivere oppresso. Mi ricordo c'era un pilota di Formula 1 che lo raccontava il suo vicino di letto all'ospedale. Era successo un incidente e lui aveva perso tutte e due le gambe. Poi questo signore mi racconta, dice che una volta lì all'ospedale vedevano una gara di Formula 1 ed era successo un altro incidente, e lo speaker che riportava probabilmente una situazione grave, perderà una gamba. Allora questo qui che ha perso tutte e due le gambe, oh poverino, come farà, no? Dice, mancherà una gamba. E lui dice, ma scusa, l'hai persa due tu? Allora, non mi ricordavo più. Dice, no, allora non mi ricordavo più. E spiega in questo modo. Quindi ha detto che quando si è reso conto che le gambe erano andate, allora prima di entrare, ancora quindi prima di entrare nella sala operatoria, aveva già immaginato quale protesi meccanica fare per non dipendere, no? Dunque, allora lui ha fatto l'operazione, uscito, ha ideato questa, che io non so bene in cosa consista, ma ha ideato questa protesi particolare. In casa sua nessuno si è mai accorto che a lui mancavano le gambe. Non lo sapevano evidentemente, ma io dico, da dove gli veniva questa energia? Allora vuol dire che non viene dalle cose. Anche qui non facciamo confronti, io non sarei capace, punto, basta. Stop, finito, è inutile star via. Però ammiro una persona così, no? Noi ammiriamo persone così. E io dico, invece di stare ad ammirare, uno dice, ma nella mia vita come posso vivere nel mio piccolo, nella mia modestia, nelle mie poche forze? Ecco, questo invito alla tavola del re, che è la vita, se noi potessimo disporci direttamente, noi coglieremmo questa dimensione di buon annuncio, che è il Vangelo, no? La vita non ha bisogno di alcune condizioni previe. Nessuno può dirlo a un altro, però è una cosa che si vive di esperienza, no? Vuol dire che ognuno, se coglie l'invito diretto del re, a me piace questa immagine che usano, è tipica della tradizione ebraica, no? E uno può vivere la sua vita in modo pieno. Fate anche l'esempio, per esempio, quando uno dice, non so, uno mi viene contro, mi maltratta, no? mi calpesta, eccetera, no? Allora, provate a pensare così. Tutti e due siamo invitati alla tavola del re, che è la tavola della vita che si vive in amore. Lui mi viene contro. Dato che lui mi viene contro, io non ho più invito a questa tavola del re? Io ce l'ho l'invito. Allora, perché preferisco tener conto di quello che mi fa l'altro rispetto a questo invito che è grande per me. Se voi poteste intuire questo invito alla tavola del re, vi custodireste nel bene e salvereste anche l'altro. Ma se non intuite questo, e prima esigete, ah sì, ha fatto così, disgraziato, allora, ton 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 ton, quella tavola del re non la sentite più. Vivete solo il confronto, e nel confronto vince il più forte. Se io sono destinato a essere più debole, come dire, mi attaccherò al tuo caso, o viceversa. Invece l'invito alla tavola del re non viene mai meno. Ma noi supponiamo sempre che la vita deve svolgersi in certo modo per poter godere di questo invito. E noi siamo fregati. Però aggiungo anche, nessuno di noi può dire a un altro cosa deve fare. Nessuno. Noi possiamo solo testimoniare nella nostra piccola vita questo invito alla tavola del re. Ce lo facciamo valere, è come se permettiamo anche ad altri di sentire questo invito. Se questo si moltiplica, la vita torna bella per tutti. Eppure la vita è sempre diversa. Le diversità della vita ci sono e non scompaiono.
Beh. Io avrei una domanda da fare, però c'è un altro problema.
Dai.
Posso? Allora, io grazie intanto di quello che hai detto, soprattutto sulla carità, sull'amore, con delle osservazioni molto profonde e illuminanti. E poi volevo ringraziarti di questa affermazione, su cui vi faccio una domanda. Dobbiamo essere liberi dalla cultura imperante, ma non contro la cultura imperante. Perché faccio una domanda? Perché mi sembra che come mentalità di chiesa, che si coglie a tanti livelli, invece siamo contro. E poi mi sembra che c'è anche chi interpreta il senso critico della fede, la profezia per esempio, come proprio questo esercizio per denunciare, per mettere a nudo e per gridare contro. Allora, la domanda, da che cosa dipende questo atteggiamento nella misura in cui si riscontra? Come venirne fuori?
No, non so se non esiste una risposta, perché sennò si noterebbe già. Però la prospettiva credo sia questa. La ragione per me è la paura. Noi abbiamo paura che ci venga tolto qualcosa. Ma la vita è un continuo prendere e togliere. Un continuo, a tutti i livelli. Poi non c'è motivo di pensare che Dio è meno potente oggi di ieri. Non c'è motivo. Quindi, fondamentalmente, secondo me, si tratta di una paura. Però poi c'è un realismo da osservare. Effettivamente ci sono questi movimenti, bisogna saperli, come dire, individuare, percepire, no? Ecco. Allora, come affrontare questo? Io penso che nessuno ha la soluzione in tasca, perché i problemi che vengono, diciamo, messi sul tappeto oggi in parte sono quelli di sempre, che sono i grandi problemi della vita, ma in parte le situazioni che si vivono oggi, ieri non c'erano. Pensate solo al problema, non so, io tipo un genesis dell'aborto, ma di tante forme di intervento, o con medicinali, o con, insomma, con, che prima non c'erano. Quando c'è una possibilità concreta, cambia il nostro modo di riferirsi alle cose. Allora, dove sta il riferimento al Vangelo e dove sta quello della cultura? Per me sarebbe in questo punto. Allora, la cultura è di tipo, diciamo, scientifico, cioè funzionale. Se una cosa funziona in un certo modo, a me basta, è sufficiente che. La dimensione invece religiosa non può fondarsi su questo. Deve domandarsi il senso delle cose, la dignità delle cose. Allora, rispondendo a questo, è come se fa emergere la bellezza delle cose, da dove l'uomo deduce la sua dignità. Ma questo non si può imporre. Non esiste. Poi pensate solo, per esempio, a una questione più semplice. Pensate alla questione, per esempio, del divorzio. Non c'è cultura umana che non conosca il divorzio. Non esiste nel mondo cultura che non conosca il divorzio. Dall'ebraismo a tutte le grandi religioni, a tutte... non esiste. Allora, eppure, non è che sia un bene il divorzio, eh? Cioè, sarà anche una necessità, ma nessuno pensa che è un bene. Allora, il ragionamento. Noi possiamo disporre, siccome il divorzio non è un bene, allora possiamo definire una società che non debba avere il divorzio? Si può limitare, però se a dimensione di cultura umana non esiste, vuol dire che ci sono dei problemi che nella... così, in tutto il mondo, in tutte le epoche, no? Hanno fatto fronte per... nessuno ha la risposta totale. Allora, dove sta la forza del Vangelo o anche dell'insegnamento della Chiesa? Nel cercare di opporsi a ciò che è una, come si chiama, come una realtà che sta avvenendo nella vita o nella società? Mai più. Tra un po' non avremo neanche la forza di proclamare le cose. Però può venir meno la bellezza, quindi la ricchezza, il fondamento di questa percezione della dignità dell'uomo? Può venir meno? Ma se venisse meno questo, allora dove è fondata la nostra fede? Allora, in questo senso, applicate a tutti i problemi, pensate per esempio al fine vita, pensate alle... c'è uno di, lì di Capriata che è diventato medico, è italiano, no? Quindi è diventato medico, poi è andato in Germania, ha fatto carriera in Germania e ha fondato a Monaco un reparto per la terapia del dolore. Lui da italiano ha fondato, no? Ogni paese ha le sue... però a me non interessa l'aspetto legislativo, a me interessa la natura del problema. Se noi sviluppiamo, anche quando si tratta di cure, di tecniche, no? Il principio della dignità della persona, questo è ciò che di più bello l'insegnamento della Chiesa può dare al mondo, indipendentemente da come il mondo lo riceve. Ma guai se per trovare una qualche forma di compromesso, pur di avere un'importanza, io vengo meno a questo, io annacquo l'insegnamento, diciamo così, annacquo l'annuncio, la profezia, e nello stesso tempo difendo un interesse. Ma è buono questo? Io non ho le deduzioni, io non ho nessun pensiero particolare, dico soltanto che per me è una costante con tutti i cuori. Una persona viene e dice: mi trovo così e cos'ho. Voi pensate che sia così semplice fare piazza pulita di quello che si vive? Eppure quel cuore è pieno di dignità anche quando fa il male. Voi non avete la responsabilità di far crescere questo principio di dignità perché si traduca poi anche in concretezza del vivere? Potete imporvi in una forma o nell'altra su qualcuno? Non l'ha fatto neanche Gesù. Lui che... allora, vivere in questa dimensione comporta una radicalizzazione dell'annuncio, ecco dove sta la forza dell'esperienza della fede. In questo senso noi siamo troppo, non so io, paurosi, timorosi. La fede ha una sua fierezza, non l'orgoglio, non l'orgoglio, ma una sua fierezza. Perché oggi sembra che se uno deve difendere la fede, no? O lo deve fare da battaglia, come dire, con una insegna, oppure lo deve dire nell'angolo? Non si può essere un po' più tranquilli? Se l'altro mi dà dell'imbecille, forse è l'altro che è imbecille, è tanta pace. Non c'è bisogno di fare chissà quale. Io per esempio mi dico una mia cosa, no? Io ho deciso, sono già. Siccome quando devono sostenere qualche cosa di certe posizioni, tirano sempre fuori questo filosofo, adesso mi scappa anche il nome. No, quelli più classici, questi qui che. Oh mamma santa! Quello che è scritto la Gaia Scienza. Nietzsche. Io dico, ma porca miseria, possibile che uno deve andare a seguire una persona che vi porta nel fosso? Se volete andare, andateci, ma vi scrivete imbecilli e andateci pure. Non è che a tutti i costi io devo leggere Nietzsche, controbattere Nietzsche. A un certo punto ci sono cose nella vita che compaiono e scompaiono. Perché sempre stare lì a fare il problema di e perché ha pensato così e perché ha pensato così? Ma non si può vivere un pochino più in pace e tranquilli? Ci sono altri fondamenti. Io che ho, per esempio, frequentato molti ambienti dei paesi dell'est, no? Voi non avete l'idea dei giudizi che davano di là dei nostri intellettuali di sinistra di qui quando erano comunisti. Questi parlano perché non hanno mai provato niente. Io ho letto i resoconti quando c'è stata la rivoluzione in Romania e certi altri, i resoconti che qui i nostri giornali davano, io che pure non sono mai interessato di politica, dicevano, ma questi si rendono conto di cosa scrivono? Oppure sono all'ottavo piano dell'albergo, guardano giù col binocolo, descrivono e fissano la loro ideologia e poi la trasmettono come vogliono. Non so se voi avete letto, c'è un teologo, no, io i nomi però ormai parte del cervello è già bella andata, è un teologo tedesco che però viene dalla Germania orientale e che risponde alle tesi di questi, chiamiamolo, nuovi atei, per esempio a quello che ha dato l'idea di scrivere sugli autobus Dio non esista, no? Cioè, questa cosa qua, no? Che ha scritto libri, no? Che io ho letto, ha detto, basta, mi sono stufato, perché dicono idiozie, eppure c'è una tendenza. Allora questo teologo, una cosa proprio bella, li prende in considerazione e lo fa dal punto di vista dell'esperienza del suo paese ex comunista. Dal nostro punto di vista, quello che un inglese dice suona completamente diverso. Basta rendersi conto della realtà che noi abbiamo vissuto. Non so, uno che dice la religione è fonte di tutti i guai, se scomparisse la religione il mondo sarebbe in pace. Questa è una beata e solenne idiozia quando non è pura malafede. Punto. Senza stare lì a dire o non dire. No, punto. Perché la conoscenza della realtà storica è così evidente che non serve continuare a andare contro e dire, provare. Non serve. Allora dire, ma non si può essere un pochino più tranquilli a dire, vabbè, ognuno può dire la propria, però come tu dici che io sono imbecille, può darsi che anche tu lo sia. Non credo che qualcuno ha la, come dire, la, come si dice, la, l'esclusiva dell'intelligenza. Non credo si possa dire, se no si fa come una bella, noi viviamo dentro un enorme campo da golf, no? E c'è una battuta di Russell che a proposito dei suoi compatrioti inglesi che giocano molto a golf, e lui dice, per giocare a golf non è necessario essere cretini, ma serve molto. Beh, se l'ha applicato nella fede è pressoché uguale. No. No, una volta ho fatto una battuta a uno di loro per stuzzicarlo. Vabbè, adesso sono forse uscito dal seminario, ma la dimensione, ma guardate che questo riguarda anche la nostra vita personale. Ma non si può essere, perché devo sempre fare continuamente problemi che tra l'altro ci sono suscitati dall'esterno? Spesso non sono problemi nostri, sono problemi indotti. Quindi, ma io perché devo seguire la contrapposizione a un problema che alla fine non mi interessa neanche? Allora io dico, se noi alimentassimo questa disposizione più benevola verso tutto, perché tutti hanno, io dico, non so, siamo tutti figli di Dio, per quanto disgraziati siamo, qualcosa di vero, cerchiamo tutti. Cioè, c'è sempre, pensate a tutte le culture, no? C'è sempre, ci saranno i perfidi, ci saranno i perversi, ma normalmente sono pochi. Normalmente, no? C'è sempre qualche cosa. E allora, perché semplicemente non tener conto di questo? E senza star lì, ne ha dipendere, ne ha dire, oh, io sono ignorante perché non ho letto questo. Guarda, io che ho letto tanto, a un certo punto dico, ma beata ignoranza! Problemi in meno e libertà di cervello più fresco. Come certi programmi. Cioè, quando voi sentite, no? Quando voi sentite, sembra che quando danno dei giudizi, che le cose sono così e così, poi io vado a grattare, vi dico l'ultima cosa. Allora, 15 anni fa, in una, non vi dico la città, ma era nel nord, in una scuola sì, elementare, c'era il problema di non ferire le altre religioni, no? Allora hanno fatto hanno avuto la bella trovata di, non bisogna fare la festa del Natale, quindi non bisogna fare la capanna, no? Perché sennò. Allora, erano due insegnanti che fino a 5 anni prima neanche sapevano che c'erano altre religioni nel mondo. Neanche sapevano. E poi, tutto in bianco, siccome forse circolava quel clima, noi, cioè si fanno paladine di una cosa, ma se fino a 5 anni fa non sapevi nemmeno, e io devo sentirmi, forse ha ragione, no? Tra l'altro hanno fatto una specie di indagine in tutte le famiglie dei figli musulmani, tutti hanno risposto, no, è bella la festa del Natale. Anzi, è una cosa bella anche per i nostri figli. Nessuno ha detto qualcosa contrario. Allora io dico, qui o siamo tutti imbecilli, però se poi, perché chi ha l'autorità per fare le cose, non è che bisogna fare la guerra, però dentro, non sentirsi come sempre nell'angolino. Cioè a un certo punto dice, ci sono anche cose imbecilli nella vita. E ci sono, punto, basta. Non è che... Nello stesso tempo, se uno può, no? Cioè, alimenti le cose belle, le cose vere, alimenti quello che può essere un modo bello di affrontare le cose, di far crescere. Se proprio non ti consentono, paziamo, tu non morire. Se però a un certo punto questo si diffonde, il buon senso può ancora prevalere, può ancora. Non è molto di casa nella nostra società il buon senso, però potrebbe ancora prevalere. Ma per me la cosa principale sta il fatto che dobbiamo farla valere per noi stessi. Noi abbiamo dei giudizi, delle dipendenze che sono fasulle. È come dire, ci vorrebbe un po' più di pulizia, un po' più di libertà. E da dove volete che venga questa libertà, se non dalla bellezza del Vangelo, se non dalla luce che il Signore diffonde. È come dire, per me, quando io penso a Gesù, no, e a quello che in qualche modo costituisce come rivelazione della grandezza e dell'amore di Dio per tutti, ha paura di qualcosa? Ha mai avuto paura di qualcosa? E noi perché dobbiamo avere paura? È chiaro che non è che si può dire quella lingua, il vivere è un'altra cosa, almeno nella modestia, cerchiamo, e sappiamo che quella luce o quella bellezza viene da lui, non da noi. Se noi dobbiamo difendere qualche cosa, non è a titolo proprio, ma è proprio, come dire, come noi siamo come ricettori, diciamo, no? Come di una cosa bella, e tra l'altro bella perché prima di noi e insieme a noi nel mondo si vivono le stesse cose. Io quando sento, mi racconto, c'è una piccola comunità cristiana a Teheran, ma molto piccola, hanno mille limitazioni. Mi ha detto uno che è stato lì, ma disse: padre, ma che entusiasmo, che vivacità. Io ho sentito di comunità cristiane in Thailandia, dove l'espressione della carità avviene con tanta semplicità, perché ci sono molti bambini e non si sa di chi. Allora, alcune donne che hanno fatto, non so, di buona volta le prostitute, poi a un certo punto si rendono conto, ma povero bambino, lo prendono, si convertono, attivano un movimento che dice, creano, non so, nessuno ha voluto creare, ma proprio nel vivere, creano un movimento e dice, voi sapete che per esempio in Vietnam non esiste la sospensione domenicale, non c'è il riposo settimanale. Allora, come fanno la domenica? Allora, si danno il cambio, cominciano al mattino alle 4 fino alle 7, e poi ci sono quelli che lo fanno di notte, ma fanno chilometri e chilometri, e per potersi trovare, no, a fare questo, la sensazione è com'è bello vivere la fede, ma cosa se ne frega che questi non ci permettono o questi altri? Questa è la realtà, ma noi possiamo viverla. E noi perché? Alla fine dobbiamo sempre avere bisogno di mille paraventi per vivere la dimensione di fede. Non si può vivere così com'è. Poi al limite, vivendo, se la cosa è veritiera, è come se, come dire, dilaga, no? Cioè, come dire, convince anche altri. E avanti. Quindi per me è una cosa di, cioè, la paura di fondo che noi, ma è la paura che portiamo dentro anche noi, eh. Basta. Perdonate tutte queste, sono andato un po' fuori dalle neniche, ma la percezione di fondo è però è quella che vi spiegavo stamattina. Ci prepariamo alla messa alle 6:30 qui in chiesa grande, eh?